Buonasera a tutti, qui nel Game Breaker Podcast da Mark the Player e Alfa 32.
Buonasera.
Allora, che cos'è Game Breaker Podcast? È un podcast in cui io e il mio amico Alfa parleremo di un po' di tutto, di videogiochi, di film, di serie TV, anche di libri magari, di quella cosa cartacea che sono i libri, ma anche ebook. Perché? Perché no? E quindi, anzi, di che cosa non parleremo? Non parleremo, per esempio, di lezioni di spagnolo, perché no? Non seguite questo podcast se volete lezioni di spagnolo, ma seguitelo solamente se volete sentire due persone che parlano normalmente di videogiochi, film, serie TV o cose di questo genere. Ebbene, allora, il format sarà più o meno questo. Prenderemo degli argomenti di cose che abbiamo visto, giocato, letto magari negli ultimi tempi, o anche tempi abbastanza remoti, ma comunque ne parleremo e ci informeremo magari anche di cose interessanti che possono interessare sia a voi che noi. Quindi, non so, tu hai giocato, visto, letto qualcosa negli ultimi tempi?
Sì, infatti uno dei videogiochi che mi ha colpito di più degli ultimi che ho giocato è Spyro Reignited Trilogy.
Quindi
Spyro,
vabbè, sì,
lo conosci?
Certo, famosissimo, okay.
Esatto, l'ho comprato un po' di tempo fa, però ho deciso di giocarci, diciamo, un paio di giorni fa.
Ah, non l'hai neanche provato oppure l'hai solamente ripreso?
Sì, vabbè, qualcosa sì l'ho fatta, però niente di che, giusto le prime missioni del gioco.
Ah, ok.
Ho notato che è alquanto difficile come gioco, soprattutto per la meccanica di collezionare tutte le gemme del posto.
Infatti io ci giocai anche io solamente le prime parti, e tra gemme e pecore andò male.
Ah, perché tu facevi pure le pecore da bruciare?
Tutte. Ci ho provato, non era possibile, non si poteva.
Io ci sono riuscito solamente col primo livello. Non so se i nostri amici da casa sono riusciti a finirlo interamente questo gioco.
Beh, alla fine sono tre giochi in uno, un po' come la...
Tre giochi in uno. Almeno il primo capitolo. Chi è riuscito a finirlo? Lo scriva nei commenti.
Quelle poche persone che guardano, che sentiranno questo podcast. E mi scende una lacrima.
Tagliala.
Ma poi, più o meno, dove sei arrivato più o meno con la storia? Oppure l'hai già finito?
Diciamo che ho finito la prima, giusto Spyro the Dragon.
Ah, ok, il primo. Un voto magari, infatti cercheremo anche di dare i voti ogni tanto.
Diciamo 8.5, la meccanica del gioco mi piace. E assomiglia molto a Crash Bandicoot.
Vabbè, sì.
A Crash Bandicoot.
Sì, vabbè, ci sono alcune cose un po' diverse, ma certo, sì, alla fine...
Vabbè, sì, la meccanica di attacco è diversa, perché tipo Spyro tira il fuoco in faccia ai nemici e...
A differenza di Crash che spinna...
Gli gira addosso,
mi è piaciuta questa.
Gli gira addosso.
No, allora, ebbene, io invece, da poco tempo, mi sono fatto un altro mese di Game Pass, ho prolungato l'abbonamento, e... Sto impazzendo per un gioco che non immaginavo così bello. Pensavo fosse uno di quegli indie un po'... come dire...
Puzzolenti.
Puzzolenti. E no, in realtà mi sta piacendo veramente, veramente tanto. L'ho sentito nominare a volte su YouTube, ma non l'avevo mai preso al controller alla mano. Si chiama Raji and Ancient Epic. Te lo consiglio, ma veramente, perché allora parla di questa Raji, che sì, credo comunque sia una donna, però praticamente c'è questa Raji che deve intraprendere questo viaggio, in cui, perché praticamente c'è questa guerra tra uomini e dei. Tra dei e demoni. E praticamente che si vogliono vendicare per una sconfitta subita tipo 1000 anni prima, una cosa di questo genere.
Ed è... Guarderebbe fra Roma e Lazio, insomma.
Sì, vabbè, i tempi sono più o meno, sono un pochino diversi, ma diciamo di sì. E quindi, vabbè, praticamente gli umani pensarono che... Ma perché sto parlando della storia? Praticamente è un... sì, si può chiamare action. Non ci sono elementi ruolistici, perché alla fine i poteri li sblocchi all'inizio e ce l'hai per tutto il resto del gioco, praticamente. E quindi ci sono molte molte parti, molte meccaniche di gameplay che mi piacciono molto. Per esempio quella di dover ricaricare una mossa particolare che puoi fare quando per esempio sei accerchiato da molti nemici o cose di questo genere. Veramente veramente consigliato e mi è piaciuto. Non l'ho ancora finito perché adesso stavo giocando ad altro, a The Outer Worlds, forse ne parlerò anche in un'altra puntata, magari quando ci ho giocato un pochino di più, ma devo dire che per ora, anche se non mi piace dare voti prima di finire un gioco, o magari prima di superare le 10 ore, una cosa di questo genere, gli darei un bel 8, magari un 7,5-8, perché ci sta veramente tanto, mi ha sorpreso. Invece non so, hai qualche altra... hai visto qualcos'altro per quanto riguarda il cinema, le serie TV?
L'ultimo film che ho visto è stato Enola Holmes.
Su Netflix, vero?
Veramente l'ho visto a scuola.
Ah, vabbè, però... Ok, sì.
Io non ho l'abbonamento a Netflix e quindi abbiamo scroccato a scuola, insomma.
Vabbè, poi però Netflix, è... poi ci paghi. Sì?
Esatto, Netflix... col Gato Rugby, Mentos, Tic Tac, mi ha colpito molto perché si parla comunque della serie di Sherlock, quindi misteri, indagini. La trama tratta della madre di Enola, che letta al contrario vuol dire Alone, sarebbe la sorella di Sherlock Holmes. La madre vive da sola con la figlia, mm-hmm, in una casa di campagna affidatagli, però ovviamente non è nella proprietaria, ma il proprietario è il fratello maggiore di Sherlock,
Mycroft. Che tra l'altro...
Sembra tipo Microsoft.
Microsoft Holmes. Mind-blowing plot twist. No, ma infatti anche io ho visto il film e nel film alla fine... un personaggio neanche esageratamente pompato, cioè non è esagerato. E invece nei libri, perché io ho tutta la collezione di Conan Doyle, per quanto riguarda Sherlock Holmes, nei libri Mycroft è spesso descritto come un personaggio grasso. Molto spesso quando si ritrova col fratello si scambiano un po' di battute, tra virgolette, si punzecchiano a vicenda e quindi lo descrivono come un personaggio grasso. E infatti nella serie Sherlock, anch'essa su Netflix, ciao Netflix, in una puntata particolare che è stata trasmessa come un film per la TV e vabbè, tutte queste cose, praticamente Mycroft è esageratamente grasso, è pieno di grasso, una roba inguardabile, però effettivamente per fare onore appunto ai libri in cui era abbastanza in sovrappeso, ecco.
Ma quindi invece è tutt'altro su Enola Holmes,
è anche piuttosto
infatti...
piccolino.
No, su Enola Holmes è più alto e più slanciato di Sherlock.
Ah sì?
Differenza. Sì, è slanciatissimo, è alto, con un paio di baffi alquanto imponenti,
Adesso, ok, questa cosa qui si può lo faremo sempre in questo podcast. Quando non conosciamo qualcosa possiamo benissimo googolare in giro. E sì, ora che lo sto vedendo è... forse non proprio più alto, ma abbastanza simile per quanto riguarda l'altezza a Sherlock. Molto diverso da come è descritto nei libri.
Sì, anche perché io ho comprato il libro di Enola Holmes. Attenti però ragazzi, perché il libro dà molti più dettagli rispetto alla serie TV.
Vabbè, chiaramente sono... film.
Sì, del film, perché... infatti dicono quando parlano in modo acido, quando rispondono in modo acido, in modo scherzoso sul libro viene scritto.
Vabbè, sì, è normale che comunque ci siano molti più dettagli nel libro.
Dettagli, molti, molti più dettagli.
Ma si può vedere da tantissimo, per esempio la serie TV di Poirot. Non immaginavo... cioè, da come me l'ha descritto il libro, io ho letto prima il libro e poi ho visto la serie, e praticamente l'assassino di Roger Aykroyd, uno dei libri più importanti della serie di Poirot, praticamente il dottor Shepard, non quello di Mass Effect, un altro Shepard, lo descrivevano in maniera totalmente diversa rispetto a come poi risulta nella serie, quindi cambia molto tra libro e serie molto spesso, o film, quello che sia. Più o meno un voto per Enola Holmes?
Direi 9.
Addirittura?
Ben dettagliata, c'è Spannung bello lungo come detto a me, perché la mia parte preferita è lo Spannung. Il finale avrei un po' da ridire sul finale, perché finisce, non ve lo spoilerò come finisce.
Vabbè, certo.
Però diciamo che è un pochettino insipido il finale, insomma. Se il finale era un po' più diciamo imponente, gli avrei dato un 10 pieno.
Addirittura, ti è piaciuto così
sì.
tanto. Allora, a proposito di 10 pieno, voglio parlare di uno dei miei film preferiti, che io reputo veramente un capolavoro. Io ho sempre adorato come attore Tom Hanks in tutti i suoi vari film, ma in uno di questi, anche se non è il personaggio principale, mi è piaciuta tantissimo la sua interpretazione, ma anche quella del personaggio principale, che in questo caso è Leo DiCaprio, quindi non uno qualunque. Questo film, forse qualcuno l'avrà già capito, poi non so tu Alfa, questo film è Prova a prendermi.
Sì, infatti l'ho capito benissimo.
Ok, Catch Me If You Can in inglese, ma comunque Prova a prendermi nella versione italiana. Allora, il film parla di questo truffatore, di questo ragazzo, che appunto diventa un truffatore per vari problemi di famiglia, che potrebbero essere anche spoiler, quindi adesso non ve li dico più di così. E quindi, vabbè, comincia a fare passaporti falsi, fa assegni falsi, quindi diventa straricco per tutto quello che guadagna appunto con le sue truffe. Ma alla fine la polizia lo scopre, e Tom Hanks in questo film fa proprio il ruolo del poliziotto, di questo, mi sembra fosse un po' un investigatore, poi non mi ricordo bene. Ed è tutto tratto, la cosa bella, è tutto tratto da una storia vera. Hanno fatto qualcosa di bellissimo alla fine sulla storia vera. Poi adesso non vi dico per quale motivo c'è, ma c'è una scena in un aeroporto che secondo me è fatta benissimo. E quindi sì, alla fine infatti fa anche vedere il protagonista del film che stringe la mano a non vi dico chi, sempre per noi spoilerare, ma mi è piaciuto come sono riusciti a trasporre questa storia vera in un film che secondo me è un capolavoro, perché è divertente. Poi non ti lascia spesso col fiato sospeso, quindi dice ora che succederà. Poi è un po', adesso c'è anche la nuova serie, nuova poi, è già da un annetto, cioè Lupin su Netflix, ciao sempre Netflix, dove praticamente la cosa che mi piaceva di più, non mi ha fatto proprio impazzire, ma la cosa che mi piaceva di più era proprio capire come il protagonista, in questo caso Hassan Diou, come riuscisse il protagonista a uscire dalle varie situazioni pericolose, o comunque riuscire a mettere a segno i propri colpi. E la stessa cosa mi è successa anche con Prova a prendermi, e con quindi il personaggio interpretato da DiCaprio. Veramente veramente molto bello. Non so se dargli un 10 pieno o magari un 9, 9 e mezzo, perché non mi sbilancio mai troppo con i voti, ma mi è piaciuto veramente veramente tanto. Allora, tu comunque, vabbè, mi hai già parlato di un libro, che è quello di Enola Holmes. Poi non so se ti vuoi esprimere, anche magari manga, fumetti,
vorrei
vari.
Vorrei dire una cosa ai nostri ascoltatori. Ragazzi, dal film che ha proposto il mio caro amico Mark, abbiamo capito tutti da dove derivano i portafogli, i passaporti falsi, i papers, please.
A proposito di Papers, Please, no, vabbè, forse però ne parleremo in un'altra puntata, perché Papers, Please è un gioco che abbiamo giocato entrambi e molto spesso anche insieme. Non si può giocare coop, non vi preoccupate, non andate subito a chiamare i vostri amici. Giorgi!
Il nostro caro amico Giorgi, ne vogliamo parlare del nostro caro amico Giorgi, quei passaporti scritti a mano.
Mamma mia! Ma che poi lui ci prova anche, capito? Ti porta...
Sì, esatto, vedete che... Stupido,
la sua faccia tipo, bella disegnata, bellissima, ragazzi. Giorgi è un grande. Giorgi.
E poi porta pure le cose in ritardo.
Ma sì, ma lui.
Vabbè, ma lui io lo facevo passare pure, ma per compassione.
Ma sì, ma giusto tanto, che se un'esplosione in più, un'esplosione in meno, in quel gioco ne capitano di tutti i colori.
Ma si faceva esplodere.
Ma poi lo zio, pure, cioè lo zio, che te ne importa dello zio? L'importante sono i figli, la moglie. Poi tanto, un'esplosione.
La famiglia.
E quindi sì, allora io intanto vorrei parlarti di una cosa, di un'opera veramente, veramente, veramente fantastica. E che sicuramente interesserà anche te, perché ve lo diciamo, siamo entrambi fan di Dragon Ball e anche in generale di altri anime, manga. Sì. E questa cosa sicuramente ti interesserà. Allora, non so se conosci l'esistenza di Rocky Joe.
No, non conosco.
Allora,
però
è
mi sembra che sia un personaggio del grandissimo gioco Picchialuno. Taglia.
Comunque
taglia.
No,
Jump
non
Force.
È un gioco.
Jump Force.
No, non fa parte di Jump Force.
Ok, taglia sta roba, taglia tutto quello che ho detto.
E no, beh, era bellino. Tagli! Allora, 3, 2, 1, via. E quindi sì, Rocky Joe è un manga che è cominciato la sua pubblicazione nel 1968 e finita, se non sbaglio, o nel 72 o nel 74. Ora, scusatemi, correggetemi se sbaglio, come disse una brava persona. E praticamente è uno Spoken. Per chi non lo sapesse, gli Spoken sono... sì, diciamo, vabbè, un genere di manga in cui si parla di sport. Quel genere principale è lo sport. In questo caso il pugilato. E già sentendo questo dal nome forse potrà ricordarvi il famosissimo Rocky Balboa, interpretato da Sylvester Stallone, che ha dato via a una serie di film particolarmente lunga. Ma no, diciamo che non c'entra nulla con Rocky Balboa, anche se più o meno le storie sono simili. Alla fine parte dal basso e riesce ad arrivare fino alle parti importanti del pugilismo, come dicono gli acculturati. Non credo che gli acculturati dicano pugilismo. Comunque, questo Joe Yabuki, che è un ragazzo tutto scavestrato, che si trova a Tokyo. In quegli anni Tokyo era tipo la città più grande, cioè non più grande, diciamo più tecnologicamente avanzata, quindi era una città importantissima per l'economia e per cose di questo genere. E quindi se vivevi nella parte centrale di Tokyo vivevi alla fine una bella vita, era praticamente impossibile che tu avessi problemi. Ma in Rocky Joe,
se avevi soldi,
vabbè, ma se c'avevi soldi vivevi quasi per forza nella parte centrale di Tokyo. E quindi invece in Rocky Joe si parla di tutt'altra parte del Giappone e di Tokyo in questo caso, ma comunque vabbè, del Giappone.
Si parla dei ragazzi di campagna.
Effettivamente sì, perché si parla della parte povera, della parte quasi di campagna, diciamo, di periferia di Tokyo, in cui questo Joe Yabuki si rifugia e incontra questo pugilomane, un certo Danpei Tange, che era un ex pugile e che quindi vede che ha un pugno fortissimo e quindi decide di allenarlo. Ora magari così non sembrerà nulla di che, semplicemente è molto simile alla fine anche a Rocky, dove lui parte dall'essere nessuno a ammirare Rocky Marciano. Sì, anche che questo ragazzo si trova col suo allenatore. Ma poi diventa una cosa totalmente diversa.
Ovviamente l'allenatore di questo protagonista, ovviamente, è Luciani Giù Spallettini, giusto?
Ah, certo, sì. Certo.
Non sapevo.
Assolutamente.
E allora abbiamo visto.
No, che sai, un pochino ci assomiglia a Spalletti.
No, riferimenti al calcio.
Vabbè, però è Spalletti un pochino più invecchiato. È un po',
vabbè,
un po' più ubriaco. Basta. E quindi praticamente Rocky Joe, secondo me, è una delle opere, per quanto riguarda il mondo dei manga, ma in generale, secondo me, migliori della storia. Molti sono lamentati del finale, di cui tra l'altro io mi ero già spoilerato prima di
come
leggerlo.
Come finisce? No, adesso non,
no, non lo dirò mai. Vabbè, te lo devi leggere, leggetevelo, perché... Però molti sono lamentati del finale. C'è anche l'anime con una sigla bellissima. Ro 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 Rocky 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 Joe. Ro 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 Rocky ro. Non so se mi è mai capitato di sentire.
No,
anni 80 in questo caso. Però 80. Poi vabbè, il manga è degli anni 60, quindi vabbè.
I cinesi sono sempre un passo più avanti a noi.
E quindi sì, leggetevelo, perché è veramente, veramente qualcosa di spettacolare. Anche Dario Moccia ne ha parlato spesso. Ciao Dario.
Questi maledetti orientati. No, mi dissocio.
Veramente, veramente bellissimo, Rocky Joe. Ve lo consiglio, ve lo straconsiglio. Ha cambiato, secondo me, proprio l'industria del manga e anche proprio il Giappone in quegli anni. Purtroppo è arrivato il momento dei saluti e vi salutiamo con un riferimento a questa bellissima canzone di Vaudeville Smash. Forse qualcuno avrà già capito. Lionel Messi,
Gareth Bale, Kjol,
Nedved, Maldini,
Agüero, Raul, Casillas, Cavani,
Benzema, Mandzukic,
Mario Balotelli,
Zlatan Ibrahimovic,
Laura Mateus, Cercenco Cantona,
Ronaldinho, Ronaldo, Romario, Rivaldo, Robinho, Ramirez, Kakà.
Ciao.
Alla prossima.